Come dicevo l'ultima volta, il 6 giugno del 1944 è stato forse il giorno più importante della storia. Gli alleati sbarcarono in Normandia, la loro avanzata verso la vittoria finale fu dirompente, il nazismo in quel momento cominciò a cadere, fu sconfitto e la libertà fu riportata in Europa. Se oggi noi siamo liberi, se l'Europa è libera, è grazie al sacrificio di tanti giovani alleati inglesi e americani che furono uniti, compatti, desiderosi di sconfiggere quello che era il nemico per eccellenza. E quel giorno fu il giorno del D-Day, non so se avete mai sentito questo nome, sicuramente famosissimo, il D-Day, il giorno in cui gli alleati sconfissero l'esercito nazista e da lì la loro avanzata fu trionfante. E anche se ci vollero alcuni mesi successivi per vincere definitivamente la guerra, però quello fu un momento cruciale. Anche noi come Chiesa siamo impegnati in una guerra spirituale contro un nemico subdolo, contro un nemico potente sotto certi punti di vista, ma sconfitto. E anche noi abbiamo avuto il nostro D-Day. Quando Gesù Cristo morì sulla croce, dice Paolo ai Colossesi, egli ha trionfato, ha fatto un pubblico spettacolo dei principati e delle potenze, e ha trionfato su di loro. Quindi noi siamo già, abbiamo già il nostro D-Day, il nostro generale ha già vinto, ha già trionfato, ci ha già inseriti nel suo esercito e adesso ci chiede di avanzare, di sconfiggere il male, di portare anime alla luce. E come possiamo però combattere contro questo nemico già sconfitto? Come possiamo opporci uniti a questo nemico che vorrebbe avanzare ma non ne ha più le forze e le capacità? Stiamo vedendo quattro atteggiamenti che dobbiamo avere nel continuare la nostra guerra spirituale. Il primo l'abbiamo già visto l'ultima volta e vi chiedo di ritornare a Filippesi, capitolo 1, versetti da 27 a 30. Paolo sta scrivendo questa lettera perché vuole ringraziare i Filippesi per un dono che ha ricevuto. Vuole ringraziarli anche per l'invio di Epafrodito, non sappiamo se fosse un anziano, se fosse un responsabile della chiesa di Filippi, ma comunque fu un uomo che i filippesi mandarono per aiutare Paolo. Paolo era in una forma di prigionia diversa da quella di Seconda Timoteo, era in una casa presa in affitto, quindi aveva una certa libertà di muoversi, di ricevere persone, però aveva bisogno di persone che lo aiutassero. E i filippesi mandano Epafrodito, e quindi Paolo vuole ringraziarli per il dono, ma anche per Epafrodito, ma vuole anche rimandare Epafrodito, perché sa che i filippesi hanno saputo che Epafrodito fu quasi prossimo alla morte per una malattia. Ma c'è anche un'altra cosa che Paolo vuole fare attraverso questa lettera, vuole esortare una chiesa che forse aveva qualche problema di unità. C'erano forse delle lotte interne, capitolo 2 ce lo fa vedere, capitolo 4 ce lo fa vedere. E poi aveva il desiderio di mettere i filippesi in guardia da un nemico subdolo, che erano i falsi insegnanti, i falsi maestri, i giudaizzanti. Al capitolo 3 parla di questi uomini. Quindi vuole mandare questa lettera perché i filippesi siano uniti, saldi, fedeli, perché combattano per il Vangelo, e da nei versetti da 27 a 30, quattro atteggiamenti per come continuare questa lotta per difendere il Vangelo. Il primo l'abbiamo già visto la volta scorsa, al versetto 27, essere degni del Vangelo di Cristo, rimanendo fermi in quel Vangelo e lottando per quello stesso Vangelo. Leggiamo il testo, Filippesi 1, 27, 30. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Versetto 27, Paolo già dà un primo elemento. essere degni del Vangelo, dice comportatevi in modo degno, e usa una parola che abbiamo visto la volta scorsa, che ha a che fare con la cittadinanza. A Roma era importante la cittadinanza, essere cittadini significava godere dei diritti, dei privilegi, degli onori di essere un romano, di essere qualcuno che aveva conquistato il mondo, qualcuno che era trionfante, dirompente. E a Filippi c'era la cittadinanza romana, i filippesi avevano il diritto, rispetto ad altre città dell'impero romano, di essere chiamati cittadini romani, perché avevano ricevuto direttamente da Ottaviano il diritto. E Paolo ricorda loro, dovete essere uomini e donne che si comportano come cittadini di un regno glorioso, maestoso, trionfante, dirompente, che non può essere sconfitto, ed è il regno di Cristo. E vi chiedo una cosa, fatelo da uomini e donne uniti, che non hanno in qualche modo macchie, che siano fedeli, che non abbiano discordie, gelosie, invidie, ma siate uniti, compatti, lottando per il Vangelo, stando saldi nel Vangelo e difendendo quel Vangelo. Oggi vedremo gli altri tre atteggiamenti che Paolo richiede, e sono in ogni versetto, 28, 29 e 30. Al versetto 28 Paolo dice annuncia il secondo atteggiamento, non avere nessuna paura dei nemici, perché loro sono già sconfitti. Guardate cosa dice il versetto 28. Per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, è ciò da parte di Dio. È facile essere spaventati quando ci dobbiamo confrontare con chi si oppone a noi. Non amiamo i conflitti. Io in modo particolare non amo i conflitti. Eppure dobbiamo aspettarceli. Sono parte della vita, soprattutto se siamo cristiani. Dovunque Cristo è proclamato fedelmente ci sono conflitti. Vi ricordate cosa dice Paolo nella sua ultima lettera a Timoteo? Timoteo, voglio che tu sappia una cosa, che chiunque vuol vivere piamente per Cristo Gesù sarà perseguitato. I filippesi avevano degli avversari, ma dovevano stare saldi, lottando per quel Vangelo, difendendo quel Vangelo, senza avere alcuna paura di loro. Sì, forse sembravano temibili, sapevano parlare, incutevano paura, ma in realtà erano sconfitti fin dal principio. E Paolo lo spiega in modo contundente, straordinario, al versetto 28, e dice per nulla spaventati dagli avversari. Nei versetti 27 e 28 ci sono due participi. Il versetto 27 dice stando fermi, combattendo, e al versetto 28 un altro participio, non essendo spaventati, anche se non si vede nella nostra lingua. E c'è una congiunzione che lega questi due participi, che è. E questi due participi sono legati al verbo principale del passaggio, che è state saldi. Paolo usa un termine che si usa solo qui nel Nuovo Testamento, non si trova in nessun'altra parte del Nuovo Testamento, e significa accovacciarsi dalla paura, essere intimiditi, spaventati. E alcuni autori antichi, come ci ricorda Martin nel suo commentario, John MacArthur nel suo, era una parola che alcuni autori antichi, come Platone, la applicavano alla paura della morte, mentre altri autori la applicavano alla paura che i cavalli ricevevano e diventavano imbizzarriti per un semplice movimento di qualcosa. Così i filippesi dovevano lottare, essere tenaci, e allo stesso tempo l'idea che Paolo dà è quella di gladiatori che scendono nell'arena e che non hanno paura di niente, di nessuno. E in questa frase, il versetto 28, per nulla spaventati dagli avversari, contiene due negazioni. È come se Paolo volesse invitare la Chiesa a non avere nessuna paura, a non essere per niente intimoriti, a non essere codardi. Tutta la Bibbia ci esorta da sempre a non spaventarci davanti agli avversari. Qualcuno, credo di aver letto una volta, che ha contato le volte in cui c'è non temere, e sembra che ce ne siano 365. È interessante. È come se Dio per ogni giorno dell'anno, non è che Dio non contasse il bisestile, ma è come se nei giorni dell'anno, ogni giorno, Dio desse ai suoi una promessa: non aver paura, non essere timoroso, non essere intimorito. È una parola che Dio ha rivolto a quasi tutti gli uomini della Bibbia, a Giosuè, a Giacobbe: non temere, io sarò con te. Quando vede il sogno, quando gli dice di ritornare indietro, a Mosè, a Giosuè, a Davide, a Salomone, a Timoteo, a Paolo, a Israele: quante volte non temere. C'è il famoso canto che noi cantiamo di Isaia, no? Tratto da Isaia: non temere, anche se dovrai passare per delle acque, io sarò con te, anche se passerai attraverso il fuoco, non ti brucerai. Dio esorta i suoi a non aver paura, e l'ultima parola che Gesù rivolge ai suoi, sapete qual è? Ve la ricordate? L'ultimissima parola che lui dice? Sì, ma l'ultima, proprio l'ultima. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli, battezzandoli e insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. E poi dice: ecco, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Io sono con voi. E quando usa questa parola sta facendo riferimento a Esodo 3:14, l'io sono è colui che ti manda. Dio è la potenza del suo popolo, Dio è lo scudo del suo popolo. Dio non permette che il suo popolo perisca, non permette che il suo popolo sia sconfitto, perché lui è colui che garantisce la vittoria finale, perché lui è colui che ha vinto, lui è colui che ha trionfato, lui è colui che continua a trionfare, lui è colui che è seduto sul suo trono e che è lui che dice ai suoi: non siate per nulla spaventati. Ora Paolo parla di avversari perché usa un plurale, ed è interessante che è anche un maschile. Sono uomini che stanno di fronte, che si oppongono. Ma chi sono realmente questi avversari? Alcuni commentatori pensano che si trattasse delle autorità romane che iniziavano a perseguire la fede cristiana. Altri autori pensano invece che si trattasse dei giudei che sempre mettevano ostacoli al Vangelo. Altri ancora pensano, come commentatori, che si trattasse degli stessi concittadini dei filippesi, perché iniziavano a perseguitarli perché i filippesi non partecipavano più ai loro riti, al culto dell'imperatore o ai culti cittadini. Personalmente ritengo che probabilmente non erano avversari esterni, perché non ci sono nella lettera delle notizie che parlano di avversari particolari esterni, come ad esempio in Prima Tessalonicesi o in Seconda Tessalonicesi. Inoltre il verbo stare saldi spesso nel Nuovo Testamento è usato nel contesto di difendere la fede cristiana dai falsi maestri. Chi erano questi avversari? Beh, è molto probabile che Paolo stesse pensando a degli uomini che erano giunti a Filippi e cominciavano a mettere in dubbio gli elementi fondamentali del Vangelo e il ministero di Paolo. Erano i giudaizzanti. E un commentatore, Moisè Silva, scrive questo: poiché in altre parti della lettera Paolo appare grandemente preoccupato dei giudaizzanti, è ragionevole assumere che lo stesso o un gruppo simile è primariamente in vista qua. Pertanto potevano essere probabilmente dei falsi maestri. E da come possiamo capirlo? Il capitolo 3 ci aiuta molto a comprenderlo, perché la parola avversario spesso è riferito al diavolo, ad esempio in 1 Pietro capitolo 5 versetto 8, altre volte è applicato all'anticristo, 2 Tessalonicesi capitolo 2 versetto 4, in Luca 13:17 è applicato ai nemici di Gesù, a quelli che si opponevano al suo ministero, e MacArthur pensa che siano coloro che si oppongono al Vangelo. Ma è il capitolo 3 che ci aiuta molto a comprendere chi erano questi avversari, perché Paolo usa una parola particolare al versetto 28. Questo per loro è prova di perdizione. E guardate cosa dice Paolo al capitolo 3, versetto 19 di questa lettera. Leggiamo dal 17 che si capisce meglio. E dice: siate i miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano da nemici, e la parola nemici e avversari sono sinonimi. Nemici della croce di Cristo, ve l'ho detto spesso, ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre, la loro gloria in ciò che torna la loro vergogna. Quindi Paolo usa la stessa parola che usa al versetto 28 al versetto 19 del capitolo 3. Quindi è probabile che stia pensando alle stesse persone. In poche parole, sembra che Paolo metta in guardia i filippesi da falsi maestri, come è successo in Galati. Erano uomini che stavano manipolando il Vangelo, lo stavano svuotando della sua potenza, in una parola cercavano di annullarlo, di sovvertirlo. E i filippesi dovevano difendere fermamente la verità e non cedere davanti alle falsità dei giudaizzanti. Il Vangelo era sotto attacco, praticamente. Ma non so se vi siete accorti, ma il Vangelo è sempre sotto attacco. Tanto in passato come ai nostri giorni, oggi vengono proclamati dei falsi Vangeli, non so se ve ne siete mai accorti. C'è il Vangelo della prosperità di Joel Osteen, non so se conoscete questo nome, o di Dante Gebel, non so se conoscete questo nome per chi è sudamericano e argentino, o se conoscete Jorge Maldonado, o se conoscete Cash Luna, Vangelo della prosperità. Dio ti vuole felice, Dio ti vuole ricco, Dio ti vuole prospero. E se tu non lo sei è perché non hai fede sufficiente. Oppure c'è il Vangelo delle resurrezioni bugiarde, quelle in Filippine, Thailandia. O c'è il Vangelo delle opere dei testimoni di Geova. O c'è il Vangelo della promiscuità dei mormoni. O c'è il Vangelo degli ipercalvinisti. Non so se avete mai sentito questa parola. O c'è il Vangelo della santa risata. La benedizione di Toronto, Benin, oppure il Vangelo della nuova prospettiva su Paolo, l'idea che Paolo non stesse predicando la giustificazione, ma semplicemente era un ebreo sotto la legge che predicava che la legge era l'unico strumento per salvare. Oppure c'è il Vangelo dell'autostima, Joyce Meyer. Fin da quando gli apostoli iniziarono a predicare il Vangelo, Satana ha sempre cercato di contraffarlo, manipolarlo, annacquarlo. E la vera Chiesa da sempre è chiamata ad essere sostegno e colonna della verità. Ci sono falsi profeti, falsi apostoli, che sono vestiti di luce, ma in realtà sono dei lupi rapaci. La vera Chiesa non deve temerli, non deve temere il loro successo. Avete mai visto una riunione di Joel Osteen? La chiesa più grande degli Stati Uniti, 45.000 persone. Avete mai visto lo show di Cash Luna? Vi invito ad andare su internet a vedere lo show di Cash Luna, che mette una Bibbia per terra e dice al suo collaboratore: passa questa Bibbia, io ho il potere di non farla passare. E la sua chiesa, chiamiamola così, è una chiesa che ha contatti con il narcotraffico. E i soldi che arrivano lì sono soldi sporchi. E lui ha un sacco di soldi. Questi grandi predicatori, tra virgolette, hanno case da 6, 8, 10 milioni di dollari. La Chiesa non deve temere il loro successo, le loro mega riunioni, il fatto che parlino bene, il fatto che hanno tanti adepti. Ma Dio li smaschera, li ridicolizza. Guardate quello che fa Dio. Non so se avete mai visto o hai sentito di come Dio tratta i falsi maestri. Guardate su internet cosa poi accade a loro. Li fa cadere in un baratro tenebroso. Infatti, che cosa dimostra il fatto che questi uomini, allora come ora, si oppongono al Vangelo? Che cosa dimostra? Paolo dice: questo per loro è una prova di perdizione. L'ostinazione degli avversari è un segno evidente che sono perduti. non c'è altra realtà. Stare saldi nella metà del Vangelo invece dimostra che chi è saldo è un vero credente. Siamo davanti a un linguaggio forte, perché Paolo dice che alcuni sono nella perdizione, non dice forse, può darsi, magari, è possibile. No, questo è segno che sono nella perdizione. E altri sono nella salvezza. Questo per voi invece è un segno che siete nella salvezza. Questi falsi maestri sono perduti e lo dimostrano proprio perché cercano di cambiare, sovvertire, manipolare, annacquare il Vangelo. Guardate cosa dice Pietro di questi uomini, seconda Pietro capitolo 3. Cosa dice Pietro di questi uomini nella sua ultima lettera, nel suo testamento spirituale, al capitolo 3, versetto 16. Sta parlando della scrittura ed è bello questo testo perché mette sullo stesso piano l'Antico Testamento con il Nuovo, perché dice le altre scritture e poi dice le lettere di Paolo, quindi come se già le lettere di Paolo avessero nella Chiesa primitiva già valore di libri ispirati. E guardate cosa scrive, dice 3:16, e questo sta parlando di Paolo, egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta argomenti difficili, o questi argomenti, in esse, cioè nella lettera di Paolo, ci sono cose alquanto difficili a capirsi. Guardate cosa dice, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro, che parola usa? La stessa che Paolo usa in Filippesi, perdizione, come anche le altre scritture. Ed è interessante che Paolo dice, questo per loro, cioè per i falsi maestri, è prova. E usa una particolare parola che significa un segno evidente o una dimostrazione chiara. Così questi falsi maestri dimostrano con la loro condotta, opponendosi al Vangelo, di essere perduti. Non hanno nessuna relazione con la verità. C'è una legge chiara che Dio ha stabilito. Chi annuncia un falso Vangelo è condannato all'inferno senza mezzi termini. Non c'è possibilità di errore, non c'è possibilità di scampo. Chi annuncia un falso Vangelo ha una sola direzione, ha una sola meta, ha un solo destino, l'inferno. Questo è il senso di perdizione. Perché la parola perdizione è vero che molte volte si usa in generale per i nemici del Vangelo, ma molto spesso viene riferita ai falsi maestri. Provate a vedere 2 Tessalonicesi capitolo 2, versetto 3. Sta parlando a Tessalonica, è una lettera particolare, molto interessante riguardo all'escatologia, riguardo agli ultimi tempi. C'era qualcuno che stava diffondendo false profezie o false lettere ispirate e lui dice, guardate che non è ancora la fine, aspettate, ci deve essere qualcosa prima della fine. E dice, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno, cioè il giorno di Cristo, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Oppure 1 Timoteo capitolo 6, versetto 9. Stiamo studiando con Paolo 1 Timoteo per quanto riguarda i caratteri degli anziani e dei diaconi. E ad Efeso c'erano dei falsi dottori che insegnavano false eresie. Ecco perché Paolo vuole che degli uomini fondati nella scrittura siano scelti come leader, come anziani, perché c'erano uomini che insegnavano cose sbagliate per amore dei soldi. Guardate cosa dice il versetto 9. Invece, sta facendo una contrapposizione rispetto ai veri, invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Sono ancora i falsi maestri. O 2 Pietro 2:1, abbiamo già visto alcuni aspetti in 2 Pietro. 2 Pietro 2:1. Seconda Pietro 2:1 dice così: Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamento e eresie di perdizione. E rinnegando il Signore, che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Versetto 7. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ricordate che secondo Timoteo e seconda Pietro è una lettera scritta contro i falsi maestri. E Giuda 11. Abbiamo finito da poco di studiare questa lettera. Giuda 11 dice: guai a loro perché si sono incamminati per le vie di Caino, per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Bala. E la parola sono periti è il verbo della parola perdizione. Quindi per Dio è chiaro: chiunque manipola, annulla, sovverte, annacqua, cerca di manipolare il Vangelo ha un solo destino, che è la perdizione. I falsi maestri spesso amano i soldi, per questo perdono la verità e si incamminano verso la perdizione spirituale. Ma che cosa ottengono i veri credenti che rimangono saldi, fermi, che lottano, che combattono per la verità? Paolo lo dice nella seconda parte del versetto 28. Filippesi 1:28 dice così: ma per voi di salvezza è questo da parte di Dio. Il termine salvezza che Paolo usa indica proprio la salvezza escatologica, quella finale, in contrapposizione con la perdizione, e la usa due volte questa parola in questa epistola. Al versetto 19, che non abbiamo ancora visto ma lo vedremo, quando sta parlando di coloro che predicano Cristo, alcuni con invidia, alcuni per gelosia, Paolo dice: io non sono amareggiato, ma sono felice. Tanto per invidia, tanto per amore Cristo è predicato. E poi al versetto 19 dice: che mi importa? Comunque sia, con ipocrisia, con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Infatti so che ciò tornerà a mia salvezza. Sta parlando del suo futuro. Secondo la mia viva attesa di non vergognarmi di nulla. E poi al capitolo 3, versetto 20, usa la parola, il sostantivo della parola salvezza. Dice così, sta parlando dei falsi maestri, al versetto 19, al versetto 20 lui dice così: quanto a noi, e riprende il termine del capitolo 1, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, è il sostantivo della parola salvezza. Lottare e non lasciarsi spaventare dagli avversari, rimanendo fermi nelle verità del Vangelo, è prova evidente che siamo figli di Dio. Questo è quello che Paolo dice. Combattere per il Vangelo dimostra che siamo vivi spiritualmente, che siamo dalla parte giusta, che Dio opera in noi, che Dio ci trasforma, che Dio ci, in qualche modo, ci cambia e ci rende simili a Cristo fino al giorno di Cristo. Gli avversari si oppongono, ostacolano, perseguitano e proprio per questo sono perduti. Ma noi siamo nella salvezza della parte della verità. E questa evidenza, dice Gordon Fee, dovrebbe spingerci ad essere più coraggiosi nella prospettiva di essere con Cristo. Per te che ami Cristo, che desideri la sua gloria, che non sopporti quanti vogliono sovvertire la verità, che rimani fermo nell'unico immutabile Vangelo eterno che ha la sua radice in Cristo e che si trova nelle Scritture, per te che lotti strenuamente perché il Vangelo sia puro e incontaminato, voglio che tu sappia una cosa fondamentale. Sei salvo, sei custodito, sei amato, non puoi venire meno nella tua fede. Perché? Perché è un dono irrevocabile di Dio. Non guardare quindi alla prosperità se ti capita su internet di vedere questi falsi uomini e anche donne molte volte che si spacciano per profetesse. Non guardare alla loro prosperità. Ricordati solo che per loro c'è la perdizione eterna. mentre per te la salvezza, la gloria futura, perché sarai con Cristo. E chi ha stabilito questo? Da dove arriva questo? Guardate cosa dice Paolo nell'ultima parte del versetto 28. E questo da parte di Dio. E il pronome dimostrativo questo si ricollega a quanto Paolo ha appena detto. È Dio che fa questo giudizio, decretando che opporsi al Vangelo, così come è stato rivelato, significa andare in perdizione, mentre per i veri credenti che amano il Vangelo, che lottano per il Vangelo, che difendono il Vangelo, che stanno fermi nel Vangelo, c'è la salvezza, perché non hanno paura. La persecuzione e la sofferenza non potranno spazzarli via, poiché sono opera di Dio in Cristo. Però una domanda, ma perché la sofferenza? E questo ci porta al terzo atteggiamento che Paolo vuole che noi usiamo per continuare la nostra guerra spirituale contro le forze della malvagità, lottando per il Vangelo. Si trova al versetto 29 ed è questo: essere consapevoli che il soffrire per amore di Cristo e per la sua causa è un dono. È un dono, come il credere a Lui. Guardate cosa dice. Versetto 29, perché vi è stata concessa la grazia, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Essere cristiani non è mai stato facile. Cristo e gli apostoli non hanno mai nascosto che essere cristiani è pericoloso. Provate a pensare alla prima lettera di Pietro, dove c'è una verità scomoda. Dal primo versetto del capitolo 1 all'ultimo versetto del capitolo 5, Pietro evidenzia, esprime, manifesta una verità. La gloria è preceduta sempre dalla sofferenza. Se vuoi essere nella gloria, devi soffrire prima e poi vai nella gloria. Oppure provate a pensare a Prima Tessalonicesi capitolo 3, versetto 4, quando Paolo scrive a questa chiesa che viene perseguitata, scrive questo al capitolo 3. Affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni, infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, alle tribolazioni. Perché quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Essere cristiani significa essere destinati alla sofferenza. È strano, è interessante come concetto. I cristiani non odiano il mondo, eppure il mondo li odia. I cristiani fanno del bene al mondo, eppure il mondo gli restituisce il male. Addirittura i cristiani sono insultati, evitati, secondo Pietro considerati malfattori. E tutto perché? Solo perché dicono che Gesù è il loro re, né più né meno. I discepoli di Cristo possono essere inseguiti, cacciati, braccati, secondo il termine perseguitare nell'originale, non hanno luoghi sicuri dove rifugiarsi, perché ogni luogo per loro può essere pericoloso, e dove ogni persona che non appartiene a loro li odierà e farà di tutto per allontanarli. Ma perché sono perseguitati i cristiani? Perché mentono? Perché rubano? Perché fanno gli attentati? No. Solo perché dicono che Gesù è il loro re e che vogliono vivere per la sua gloria, secondo le sue leggi. Amano Gesù e hanno dichiarato che Lui è il loro unico Signore e padrone, e così saranno fedeli a Lui e alle sue leggi. Sapete come accusavano i cristiani a Tessalonica? Costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. E Giasone li ha ospitati, ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. Capite quello che Paolo, che Luca sta dicendo? Che essi dicevano di avere un altro re, Gesù, e a causa di Gesù erano visti come persone che mettevano sotto sopra il mondo. Quindi noi cristiani potremmo perdere la serenità, la pace, la tranquillità per Cristo. Tuttavia, non so se avete mai riflettuto su questo, I cristiani sono le uniche persone che vivono una vita straordinaria e felice, perché anche nella persecuzione possono sperimentare la felicità. Perché quando Gesù dice così: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, siete tristi, piangete, così il mondo vedrà che siete disperati. No, dice: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Gesù sta parlando di una felicità che hai e potrai avere anche quando sarai sotto pressione. Perché la parola beati è interessante, che il primo discorso di Gesù alla nazione inizi con una parola che tutti quanti noi vogliamo sentire: felici. Felici. Tutti vogliamo essere felici. Chi di voi non vuole essere felice? Nessuno. Tutti vogliamo essere felici. E il primo discorso di Gesù alla nazione come Messia è beati. I cristiani vivono una vita felice, se vivono secondo quelle regole però, quelle leggi, quel Signore, quel Re, perché dice per causa mia. E questo è ciò che Paolo vuole che i Filippesi comprendano. Essi sono stati eletti a salvezza, ma hanno anche ricevuto un altro dono, quello di soffrire. Non solo hanno ricevuto il dono della fede, non solo credono in Cristo e per questo sono destinati alla vita eterna, non è questo il loro solo privilegio. Hanno anche un altro privilegio, quello di poter soffrire per Lui, di poter soffrire per il Figlio. Gli era dato l'onore non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Sapete, Dio ha determinato che i Filippesi, come anche noi, se siamo in Lui, se amiamo il Vangelo, se lo desideriamo, se combattiamo per il Vangelo, se viviamo per il Vangelo, Dio ha determinato che a loro fosse concessa, come a noi è concessa, la grazia di soffrire per Lui. Ed è un passivo, perché guardate cosa dice: perché vi è stata concessa la grazia. È un passivo. È Dio che ha stabilito che noi potessimo, come Filippesi, essere eletti a salvezza se camminiamo nel Vangelo, se amiamo il Vangelo, se desideriamo il Vangelo, se viviamo per il Vangelo, così dimostriamo di essere figli del Vangelo, ma addirittura la grazia, il privilegio, l'onore, la gioia di soffrire per Lui. A noi però piacerebbe solo l'elezione a salvezza, no? Desideriamo essere favoriti dalla grazia. Ci esalta l'idea di essere stati scelti da Dio per ottenere l'eredità dei santi, siamo suoi figli, siamo eredi, benedetti di ogni benedizione spirituale, tutto è nostro e ci sta bene, è la parte più bella, la parte migliore. Però Paolo aggiunge qualcosa che ci disturba, se siamo onesti: siamo stati scelti anche per soffrire per Cristo, come parte della felicità che Dio vuole darci. Dio ci ha concesso l'onore di essere uomini e donne che soffrono per Cristo. Così, da un lato, i Filippesi ricevettero il privilegio di credere in Cristo. Non sono stati loro a comprendere, non sono stati loro a capire, non hanno scelto loro di credere. Dice Paolo: vi è stato concesso di credere. E per noi è lo stesso. Dio ci ha dato il privilegio di credere. Ha aperto i nostri occhi, ha tolto il nostro cuore di pietra, ci ha messo nella condizione di rispondere al Vangelo, di credere. E non c'è vanto, non c'è merito, è ovvio, per grazia. È stata concessa la grazia. Però dall'altro lato, a loro, Filippesi, come a noi, è stato concesso un dono ulteriore. Vi piacciono i doni? A chi di voi piacciono i doni? A nessuno? A tutti, immagino. E beh, c'è un dono. Il dono è soffrire per Cristo. È incartato, come diceva Dragos qualche settimana fa sulla legge, no? Incartato. E dentro sai quello che c'è, ancora prima che tu lo riceva. Il dono è soffrire per Cristo. Se amiamo Cristo è perché Dio ci ha dato la grazia di amarlo. Ma se amiamo Cristo, Dio ci ha dato anche la grazia di soffrire per Lui. È molto probabile che ancora Paolo stia parlando dei falsi maestri che cercavano di sovvertire il Vangelo, che provocavano sofferenze a Filippi. Però questo si applica anche ai non credenti, anche a quelli che si oppongono a te, che non sono fratelli falsi. Però credo che Paolo stia parlando dei falsi maestri. Vi ricordate le sofferenze dei profeti dell'Antico Testamento? Geremia, Isaia, Daniele. La maggior parte di questi profeti erano perseguitati non dagli stranieri, ma da falsi profeti che avevano in qualche modo ingannato i re di Israele. E anche nel Nuovo Testamento è lo stesso. Se leggete 2 Timoteo, al capitolo 3, Paolo dice questo: Timoteo, voglio che sappi una cosa importante, che tu sappia una cosa importante. Negli ultimi giorni verranno dei giorni difficili, pesanti, ardui, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro e una sfilza. E l'ultima parola dice amanti del piacere piuttosto di Dio. Essi che hanno l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. E dice allontanati da loro. Perché nel numero di costoro ci sono quanti entrano nelle case e circuiscono donnette. Sta parlando di santi, di credenti che appaiono tali nella Chiesa, ma non lo sono. Paolo dice allontanati da quelli. Anche noi, se amiamo il Vangelo, se vogliamo lottare per il Vangelo, aspettiamoci di essere perseguitati. Da quanti non amano il Vangelo, da quanti lo manipolano, da quanti lo sovvertono, da quanti pensano che tu sei un bigotto, se credi che le leggi di Dio siano così. I filippesi amavano Cristo e camminavano con Lui, soffrivano per Lui. Come dice Gordon Fee, come Cristo soffrì per loro, ora anche loro soffrono per Cristo. Noi siamo cristiani, spero che tutti in questa stanza siano cristiani, non di nome ma di fatto, inseguiamo il sogno di essere felici, tutti, io compreso. E allora facciamoci alcune domande. Io, tu, diciamo di essere cristiani, ma amiamo Cristo così tanto da perdere tutto pur di servirlo? Anche davanti all'opposizione del mondo. Io, tu, diciamo di essere cristiani, ma siamo pronti alla lotta estrema pur di essere fedeli a Cristo? Abbiamo cantato un canto, eh? Chi non l'ha cantato stamattina? Io mi arrendo a Cristo. Chi di voi non l'ha cantato? Tutti. Beh, avete preso un impegno, eh? E lui lo ha sentito. Lui lo ha visto. I vostri cuori lo sanno. Siete disposti a soffrire per Cristo così tanto, da essere pronti a perdere tutto? Quello che avete? Tutto? Moglie, figli? Perché c'è un'altra canzone simile a questa. Non so se l'avete mai sentita. Adesso non ricordo bene la traduzione italiana, ma di un uomo indiano, in un villaggio indiano, che si convertì a Cristo e cantò una canzone, adesso non ricordo qual era. In spagnolo, dimmi. Ho deciso di seguire Cristo. Ebbene, gli dissero, se non rinneghi la tua fede, tua moglie morirà. Lui non sapeva cosa fare, solo si ricordò di quella canzone che lui aveva composto. Sua moglie fu uccisa. Poi toccò ai suoi figli. Se non rinneghi Cristo, noi uccideremo i tuoi figli. Lui si ricordò sempre della seconda strofa di quella canzone. Io non torno indietro, il mondo l'ho lasciato di là, ma non torno indietro. Alla fine toccò a lui. Bene, dopo qualche mese, Dio usa questo. Non usa il nostro materialismo, non usa le nostre case belle, le nostre macchine belle, per portare uomini a Cristo. Usa quelli che soffrono, quelli che dimostrano di essere veri, quelli che dimostrano con le loro vite che Cristo è reale. Bene, in quel villaggio si convertirono dal capo fino ad altri, perché videro quella testimonianza. Tu e io potremmo essere ostacolati, umiliati, quando cercheremo di essere fedeli al Vangelo, al vero Vangelo, tanto da falsi cristiani quanto da increduli. La sofferenza per Cristo è parte del progetto, è parte del pacchetto, è parte del regalo per l'avanzamento del suo regno, per la sua gloria, per il suo onore. Ma come combattere? E qui arriviamo al quarto atteggiamento che Paolo vuole che i filippesi abbiano: lottare per il Vangelo essendo saldi, difendendo quel Vangelo, non aver paura degli avversari perché sono sconfitti, sapere che la sofferenza è parte del dono. Il quarto elemento, il versetto 30, lo troviamo e dice: sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Il quarto atteggiamento è scendere nell'arena, seguendo l'esempio di tanti altri che hanno lottato prima di noi. Ecco l'ultimo monito di Paolo di questo capitolo, e fa un parallelo fra la sua sofferenza e quella dei filippesi. E ancora una volta Paolo vuole incoraggiarli, vuole consolarli, e usa un participio, sostenendo, che è attivo e si lega a tutto quello che dice prima, e mostra il collegamento con tutto il passaggio. Hanno ricevuto la grazia di soffrire per Cristo e devono pertanto essere pronti a lottare, disposti a entrare nell'arena e a lottare come gladiatori, perché Paolo usa quei termini particolari che si usavano nel mondo della lotta. Ma i filippesi non dovevano inventare una lotta, avevano già degli esempi, avevano già visto uomini e donne che lottavano per Cristo. Potevano imitare Paolo, che lottò a Filippi per Cristo e ancora stava lottando nel momento in cui stava scrivendo, lottando contro uomini che negavano il suo ministero, uomini che cercavano di manipolare il Vangelo. Difendeva il Vangelo e i filippesi dovevano fare lo stesso. E Paolo usa un termine particolare: sostenendo voi pure la stessa lotta. La parola lotta, da questa parola deriva la nostra parola italiana, agonia. Sapete cos'è l'agonia? E quando non hai più forze, non hai più energie, quando hai speso tutto combattendo. Paolo usa questo: sostenendo voi pure la stessa agonia che mi avete visto sostenere. Gli atleti nell'arena, se voi vedete i film, non tanto come il gladiatore, perché è bello, però è una fiction, non era così. Già l'imperatore non era quello, però era così. Gli atleti nell'arena davano tutto, soffrivano e lottavano per la vittoria, non c'erano risparmi di colpi. Dobbiamo combattere per il Vangelo, ma non siamo soli. Abbiamo innumerevoli esempi, la storia ce li ha consegnati. Agostino, Lutero, Calvino, Tyndale, Hus, perfino il grande John Bunyan. Chi di voi ha letto Il pellegrinaggio del cristiano? Quanti? Beh, passò oltre 12 anni in galera perché rimase fedele al Vangelo e non si conformò alle regole della Chiesa d'Inghilterra. John Bunyan, oltre 12 anni in galera per amore del Vangelo. Abbiamo degli esempi, non dobbiamo inventarcela la lotta. Leggiamo biografie, leggiamo le biografie di grandi uomini di Dio, di grandi donne di Dio, e vedere come loro hanno reagito, come loro hanno operato nei momenti più difficili di quelli che noi viviamo, probabilmente. Dobbiamo avere il coraggio e conoscere bene la verità, ovviamente, per poter confutare la menzogna. Non possiamo stare in silenzio. Certo, non dobbiamo farlo con spirito di polemica, né per fare guerre inutili. Però se attaccati, umiliati, derisi, dobbiamo lottare per il Vangelo di Gesù Cristo. La verità non può diluirsi con la menzogna. Sei in grado di individuare l'errore e la falsità? Conosci bene così tanto il Vangelo da essere capace di individuare quando qualcuno che lo predica sta sbagliando o in errore? Sei pronto, sei pronta a soffrire per il Vangelo contro coloro che lo manipolano? Se non lo farai, se non lo farò, Dio stesso lo farà. E io, tu, ne porteremo la vergogna di non aver preso parte a quella battaglia. Così il 6 giugno del 1944 gli alleati sbarcarono sulle spiagge di Normandia e iniziarono quella avanzata trionfante che portò poi alla vittoria definitiva sul nazismo. Quel giorno fu determinante, anche se ci vollero diversi mesi poi successivi per la vittoria finale. Anche la nostra guerra spirituale ha il suo D-Day, l'abbiamo già detto, Cristo ha trionfato e ha già aperto per noi la vittoria e ci ha in qualche modo alleato. Alleato non è la cosa migliore, ci ha inseriti nel suo esercito, ci invia a continuare la guerra per difendere il suo Vangelo, avanzando vincitori e distruggendo il male. Il mio invito a noi come Chiesa è questo: Chiesa Veritas, non abbassare la guardia. Vivi il Vangelo e combatti per il Vangelo, perché sia puro, non manipolato. Unita, compatta, salda nella verità, senza paura, sapendo che il giorno del V-Day si avvicina E allora gusterai, gusteremo la vittoria totale, vivremo liberi nella luce per la gloria. Per cui Chiesa Veritas avanza e conquista anime per Cristo, perché Lui è con te. Il Signore vi benedica.